Stamattina vorrei parlarvi di un tema, sempre in continuazione con quello che lo Spirito Santo sta dicendo alla nostra Chiesa da un mese e mezzo, quasi 2 mesi a questa parte, e il soggetto è la potenza della resurrezione. E vorrei parlare di una scrittura un attimino conosciuta, straconosciuta, ma certe volte anche la scrittura straconosciuta, strapredicata, è buona sentirla tante volte affinché possa entrare nel nostro cuore. Giovanni 11, verso 25, c'è un'affermazione, partiamo da lì stamattina, molto forte che Gesù fa: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Ed essi dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse, perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che aveva aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? E Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. E Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. E Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. E il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. E Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Ho letto tutto perché ci possono essere sempre persone che non conoscono la storia. Chiaramente focalizzerò il mio intervento soltanto su alcuni punti e vorrei innanzitutto chiedere che, se c'è qualcuno qui che è venuto in visita per la prima volta, se potete alzare la mano, che vi diamo un grosso benvenuto. Grazie. Ok, benvenuto. Gli altri non sono in visita per la prima volta. Vedete, il messaggio del cristianesimo è un messaggio molto forte. Credo che sia l'unica religione, se la possiamo chiamare così, che ci parla di resurrezione. Io non ho trovato questa parola in nessun altro posto, se non nella persona di Cristo. E il messaggio del cristianesimo è un messaggio di resurrezione che incomincia dentro di noi e che si estende al mondo intero. Gesù è morto per donarci la vita eterna. Gesù è morto affinché quel senso di morte che il peccato aveva prodotto nella nostra vita poteva essere annullato, e la potenza del peccato poteva essere annullata dal sangue di Cristo. Ed è solo per questo motivo che noi, dice la Bibbia, siamo risuscitati spiritualmente, perché eravamo morti nello spirito e siamo diventati una stessa cosa con Cristo. Ma ancora questa potenza della resurrezione che è dentro di noi deve estendersi non soltanto nello spirito, ma nella nostra anima, nella nostra mente, nel nostro corpo. E dopodiché non continua soltanto, non finisce soltanto con te, come diceva un noto presentatore, e non finisce qui. Perché una volta che questa potenza è dentro di te, Dio la estende attraverso di te agli altri. E quindi il cristianesimo ha in sé una potenza vitale che sta proprio nella forza della morte di Cristo. E questa potenza vitale entrerà dentro di te, sai quando? Quando si adempie questo primo passo del primo verso: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Questo succede nel nostro corpo, succede nel nostro fisico, scusate. Quando noi incontriamo Cristo, Cristo ci invita a morire con Lui. Ma cosa intende quando dice morire con Lui? Fare morire il nostro carattere, fare morire le nostre concupiscenze, fare morire la nostra mente non rinnovata, fare morire tutto ciò che ci può separare ancora da Lui, nonostante che noi siamo stati rigenerati nello Spirito e questa separazione spiritualmente non c'è. Ma quando noi come credenti camminiamo contro quello che è la volontà di Dio, quella legge che era la legge della morte, non è che mi separa più spiritualmente, ma mi allontana da Lui nel fare la sua volontà. E io, nonostante che sono unito in Cristo, avverto sempre nel mio cuore una leggera separazione da Lui. Ma molte volte noi abbiamo paura di morire a noi stessi. Abbiamo paura di cambiare il nostro carattere. Abbiamo paura di rinnovare la nostra mente, perché ci siamo così abituati che il nostro essere cristiano, il nostro essere gloria, scusa, potete prendere un attimo i vostri esempi che ci sono qua, anche perché i nomi di tutti non li conosco, ma metti il nostro essere, metti il tuo nome, è così, è fatto così, ti vedi sempre in quella maniera. E molti dicono, alla luce delle sfide che il Signore dice cambiate, rinnovate la vostra mente, molti dicono io non posso cambiare, io ho questo carattere, ormai sono fatto in questa maniera. Anche mio padre era così, anche mia madre era così, anche mio nonno era così, poi scopriamo che tutti i tuoi antenati erano così. Vedete, c'è una eredità che noi riceviamo dagli altri, che noi riceviamo dalla nostra famiglia. Non è sbagliata, perché ci sono tante cose positive in quell'eredità, ma ci sono altre cose negative che appartengono alla maledizione che regna nell'uomo, in ogni essere umano che è lontano da Dio. E certe volte le cose negative dei nostri padri da cui vorremmo fuggire ce li ritroviamo pure dentro di noi, e le cose negative delle nostre madri da cui vorremmo fuggire ce li ritroviamo dentro di noi, e guarda caso scoprirai che erano le stesse cose che aveva tuo nonno, il tuo bisnonno, il tuo trisavolo, e dentro la tua famiglia c'è questa linea ereditaria. Ma Cristo nella sua morte è venuto per spezzare anche questa linea ereditaria e darti la linea della sua eredità, che è una linea di vittoria, di esaltazione, di pace, di giustizia, di gloria nello Spirito Santo. Amen. E stamattina dobbiamo avere l'idea chiara su questo, perché altrimenti ogni cosa che il Signore, e tu mettiti dritto, ogni cosa che il Signore ti dice e ci dice di fare, noi non risponderemo mai alla chiamata di Dio, come abbiamo cantato stamattina: mi stai chiamando, mi stai chiamando, mi stai chiamando. E avverrà una cosa un poco comica, che ci sarà praticamente un Dio da là sopra che ti chiama, no? E ti dice: Giovanna, siccome tu sei così lontano, poi si sente pure l'eco: Giovanna, Anna, 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 Anna. E tu sei così confuso perché poi pensi: ma sta chiamando Anna, non sta chiamando Giovanna. Mentre Dio sta chiamando te, ma tu sei così lontano che non lo senti e non l'avverti. Ma quando tu sei vicino a Dio, Dio ti chiama e ti dice praticamente: Daniela, e tu rispondi: sì Signore, eccomi, parla che il tuo servo ascolta, o la tua serva ascolta. Capite? C'è una differenza. Che cos'è che fa questa differenza? Proprio quanto noi siamo risorti, non soltanto nello spirito, ma in tutto il nostro intero essere. E così è incredibile che Gesù va a visitare questo amico che stava male, che stava morendo, e dice e fa un'affermazione molto forte al versetto 11: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. E ancora oggi Gesù sta dicendo alla sua chiesa: i miei amici si sono addormentati e io vado a risvegliarli. Marcello non sapeva di che cosa dovevo predicare stamattina, ma mi ha introdotto abbastanza bene, bravo. Ha ascoltato, lui ha detto ieri pregherò prima di venire, e si vede che pregando ha ascoltato lo Spirito. Vedete, lo Spirito parla, perché lo Spirito Santo sta dicendo la stessa cosa. Se ha detto la stessa cosa a Marcello, ha detto la stessa cosa a me, sta dicendo la stessa cosa al pastore. C'è un motivo: Chiesa di Dio, stiamo dormendo. Stiamo dormendo. Perché se la potenza della resurrezione ti ferma un giorno per quando c'è la pioggia a venire in chiesa, stai dormendo. Perché se la potenza della resurrezione ti impedisce di fare del bene al tuo fratello che soffre, stai dormendo. E io non ti posso ingannare, ti devo dire che stai dormendo. Perché altrimenti ingannerei te stesso e sarei un falso predicatore. Ma oggi il Dio della resurrezione è qui per dirti: svegliati, svegliati tu che dormi, e incomincia a correre nel regno di Dio, perché non è più tempo di perdere tempo, è tempo che la sua chiesa si risvegli. Amen. Sapete quanto mi costa a me predicare? Se voi lo sapeste non sareste neanche tanto contenti. Ogni messaggio che io vengo a dare la domenica, io sto male per tutta la settimana. Perché il diavolo mi incomincia ad attaccare per dire: no, tu non predicherai con forza queste cose. Perché? Perché la Chiesa sta dormendo e il diavolo non vuole che si risvegli. 3 giorni sono stato nella tomba prima di venire qua, e stamattina non ero neanche nelle migliori delle forze. Ancora ora, mentre sto predicando, la mia testa ogni tanto dà qualche sbandata. Perché? Perché siamo in guerra. E non ce ne stiamo rendendo conto. Siete prigionieri ad Auschwitz e non ve ne state rendendo conto. Mi seguite? Ed è tremendo. E Gesù va a dire: il mio amico Lazzaro si è addormentato. E quanti di noi stamattina stanno dormendo? Quanti di noi sono in uno stato quasi direi alla Matrix? Avete mai visto il film, no? Viviamo una realtà che pensiamo che sia la nostra, credendo che stiamo svegli, ma invece stiamo dormendo. Pensiamo di fare la volontà di Dio e di avere l'unzione dentro di noi, ma invece stiamo dormendo. Non significa che l'unzione non è dentro di te, perché l'unzione è dentro di te. Ma forse non ti stai rendendo conto della grande potenza che c'è dentro di te. L'apostolo Paolo ha detto che la stessa potenza che ha risorto Cristo è dentro di noi. E allora, se Cristo è stato risvegliato dai morti, com'è che questa potenza ancora non è capace a risvegliare la nostra vita dal sonno o dallo stato in cui ci troviamo? Punto interrogativo. E ora vedremo stamattina di incominciare a vedere queste cose. Scusate un attimo, perché il mio iPad, come al solito, ha deciso di lasciarmi in asso. Vabbè, e infatti fa vita propria. Anche lui dorme. No, che leggi io. Non ti preoccupare, poi lo poso. È soltanto per l'inizio. Vedete, noi siamo chiusi dentro quel sepolcro dove era chiuso Lazzaro. In quel sepolcro ci sei tu, ci sono io, ci siamo ognuno di noi. E siamo chiusi come chiesa e come vita spirituale dentro quella tomba. Ma nel frattempo c'è una domanda, mentre tu stai dormendo, che io ti voglio fare stamattina. Guarda il mondo. Guarda la nostra città. Guarda ogni persona che ogni giorno soffre. Guarda i poveri, guarda coloro che sono lontani da Dio, guarda ogni persona che sta gridando: Signore, dove sei? E mentre guardi questo, io ti voglio fare una domanda. Cos'è che il mondo si aspetta da te? Mi seguite? E molti rispondono in questo momento nella loro mente: niente. Niente. Io non ho da dare niente. Se tu stai rispondendo così, sappi che appena uscirai da questa porta stamattina, risponderai in un'altra maniera. Amen? Amen? Perché noi crediamo che Dio parli per mandare ad effetto la sua parola su di noi. Amen? Perché rispondiamo così? Perché ci siamo chiusi in questa tomba. E sai come si chiama questa tomba? Si chiama rassegnazione. Si chiama delusione. Siamo stati delusi da qualcuno, che possono essere anche uomini, ma molti sono stati anche delusi da Dio. Ci sono persone che stamattina sono state delusi da Dio, perché pensano che Dio non abbia mantenuto le promesse, perché vedono e credono che la distruzione che è stata operata nella loro casa e nella loro famiglia sia colpa di Dio. Ma stamattina ti spiegherò una cosa importante e ti farò capire chi è che è stata a distruggere e chi è che è venuto invece per costruire, per edificare. La rassegnazione e la delusione ti portano nell'indifferenza, nell'apatia, dove tu risponderai a una domanda che Dio ti rivolge: che cosa puoi fare per il mondo? Risponderai: niente. Non ho niente da dare, addirittura rimani indifferente. Ora abbiamo bisogno che questa potenza della resurrezione investi la nostra vita. Ma cosa fece Gesù? Cosa fece Gesù per cambiare quella situazione? Tre cose. La prima cosa, quando arrivò in quel sepolcro, era tutto chiuso. E sapete quant'era la pietra che chiudeva un sepolcro di quel genere? Era una pietra circolare più alta dell'altezza dell'uomo. Quindi immaginatevi questo sepolcro con una grossa pietra circolare. Non ci bastava neanche un uomo per spostarla. Ce ne volevano almeno un bel po'. E questa pietra era lì davanti al sepolcro. E Gesù ha dato un comando che era: togliete la pietra dal sepolcro. E questo è il primo punto. Gesù stamattina vuole togliere la pietra dal sepolcro e comanderà ai suoi santi angeli di togliere la pietra dal cuore del tuo sepolcro. È una cosa che farà lui, è una cosa che non devi chiedere. Perché lui la farà, indipendentemente se tu la chiedi, perché lui non vuole che tu stai nella tomba, ma che esci dalla tomba. Cosa significa togliere la pietra dal sepolcro? Significa far entrare Cristo e il messaggio della sua resurrezione dentro il nostro cuore. Ma cosa rappresenta invece la pietra che c'è nel nostro cuore? C'è un versetto che vi voglio illustrare. Romani 12,2, altro versetto conosciuto. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Il sistema e il pensiero di questo mondo ha creato dentro di noi un sistema di valori nella nostra vita che molte volte è contrario a quello della parola di Dio. Ma il sistema di questo mondo non ha creato soltanto un pensiero. Il sistema di questo mondo ci ha investito in pieno e ci sta ferendo. La crisi economica è una violenza che stiamo subendo da ignoti sconosciuti che tengono il potere di questo mondo e ci stanno violentando, abusando di noi e di quello che noi abbiamo. E questo è un abuso psicologico che il sistema di questo mondo sta facendo dentro ogni persona e anche dentro i figli di Dio. Come vedete, il sistema di questo mondo lo subiamo, sia nei pensieri che anche nelle ferite. E quando noi lo subiamo e veniamo investiti Se non abbiamo la forza di Dio dentro, ci andiamo a chiudere nella tomba e mettiamo una pietra dentro di noi, dove così siamo al sicuro in quel recinto che ci siamo creati, dove noi non usciamo e dove non facciamo entrare neanche nessuno. E così incomincia la morte di un cristiano. Amen? Non dovevate dire amen. Sto scherzando. Ma Gesù è arrivato lì in quel posto e ha detto, ha dato il primo ordine: togliete la pietra. Ora, nel togliere la pietra è un'opera che farà lui. Ma questa pietra, per far sì che non ha più il potere dentro di noi, c'è qualcosa che dobbiamo fare anche noi. E allora, una volta che Dio entra col suo messaggio, una volta che Dio toglie la pietra e tu incominci a intravedere una luce che illumina quel sepolcro, secondo te Dio ti lascia così? No, il Signore fa un lavoro completo. Cerca di togliere la pietra, cioè toglie la pietra, incomincia a dire: ok, non ti conformare, non farti vincere da tutto quello che sono le ferite, da tutto quello che sono i tuoi pensieri, da tutto quello che è il passato che anche il nemico ha usato per incatenare la tua vita. Ma ora senti qual è il secondo passo. Cosa fece Gesù? Chiama Lazzaro fuori dal sepolcro e dice: Lazzaro, vieni fuori. Cosa? Devo venire fuori io? Non entri tu a prendermi in braccio e portarmi fuori. Lo devo fare io. Devo venire fuori io. Certo, perché la pietra che teneva prigioniera il tuo cuore, io l'ho tolta, ora cammina. C'è una parte che fa Dio. C'è una parte che facciamo noi. La fede non ti serve per la parte che fa Dio. La fede ti serve per la parte che devi fare tu. Amen? Dio non ha bisogno di fede, perché lui è la fede. Dio è, punto. Noi abbiamo bisogno di fede per fare la nostra parte. Signore, ma ancora io mi sento gli effetti di questa ferita addosso. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, grazie. Allora, sembrava un cambio delle gomme della Ferrari. E allora, quindi, lo chiamò fuori per uscire quindi dalla condizione. Ma come possiamo uscire fuori dal sepolcro quando magari siamo affascinati di quella luce che vediamo, ma abbiamo paura ad affrontare il mondo che ci circonda, o abbiamo paura di affrontare quello che Dio ci dice anche di affrontare per il suo regno, perché magari siamo stati delusi anche in quello. Ti dico subito qual è il segreto. Giovanni 10:27. Gesù ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Quando tu senti il richiamo del pastore, conosci quel richiamo, e la cosa che puoi fare è soltanto seguire quella voce, accodarti a lui in una sequela costante con Dio. Amen? E qual è questo fatto? Come si adempie questo? In due modi. E tu non scappare. Prendimi il leggio, per favore, che mi sto incominciando a stancare con lui. Voglio stare vicino stamattina, quindi non voglio stare là sopra. Come ti sta chiamando? Ti dice di uscire, ti dice di seguirlo. Però per prima cosa ti dice di seguirlo in un'opera che è fondamentale, che è l'opera di trasformazione e di resurrezione che Dio vuole fare nella tua anima e nella tua mente. Dio ci chiama a rinnovarci. Dio ci chiama a deporre ogni spazzatura davanti ai piedi della croce. Colossesi 3:8 infatti dice: ma deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare disonesto. Siamo morti al mondo? Sì. Ma l'ira, la collera, la cattiveria, la maldicenza. Quel fratello mi ha fatto questo. Quella sorella non la posso vedere, mi viene mal di pancia quando la vedo. L'ira. Padri, non provocate ad ira i vostri figli. Collera. Riposate nello spirito. Maldicenza. Ogni parola che edifica esca dalla tua bocca. Capite come funziona il regno di Dio? Capite come funziona il rinnovamento della mente? Ogni cosa viene edificata dalla voce di Gesù Cristo che è dentro la parola di Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono, mi riconoscono e mi seguono. Vedete? Per uscire da determinate condizioni, Dio ci vuole dire qualcosa di forte stamattina. Ama il tuo nemico. Ama colui che ti ha colpito. Ama colui che ti ha ferito. Ama la persona che è la causa della tua sofferenza. E tu rispondi: Signore, non ce la faccio. Signore, non è possibile. Tu mi dici di amare. E il prossimo passo qual è? Perdona la persona che ti ha colpito. Perdona la persona che ti ha ferito. Perdona la persona che ti ha oltraggiato. Signore, io devo perdonare mio marito quando mi ha tradito con un'altra donna? È questo che tu mi chiedi? Sì, perché non è per lui, è per te che io lo sto dicendo. Per farti uscire dalla tomba in cui lui ti ha rinchiuso. Signore, io devo amare l'uomo che mi ha violentato e mi ha abusato. E stamattina ci sono persone che sono in questa condizione. E il Signore ti sta dicendo: sì, perché non è per lui che lo devi fare, ma è per te, per uscire dalla tomba in cui lui ti ha rinchiuso. La morte e lo spirito della morte ci chiude in una tomba, ma lo spirito di Cristo ci dice: vieni fuori. E per venire fuori devi togliere il legame che si è creato fra te e colui che ti ha offeso, fra te e colui che ti ha ferito. Tu dici: non è possibile, questo non lo posso fare. Le mie pecore ascoltano la mia voce. E cosa dice la voce di Dio? Nulla è impossibile a chi crede. Amen. Nulla è impossibile a chi crede. Ti dico una cosa: la fede ti serve per prendere quello che la grazia di Dio ha già provveduto. E il perdono, la misericordia, l'amore è un frutto che già è dentro di noi, che è stato sparso nei nostri cuori. Non puoi non sentirlo. E che ancora non hai questa rivelazione, ma è già dentro. Se tu cerchi di perdonare con le tue forze umane, nella maniera umana, con le emotività, come dice Gloria, quanti di noi hanno perdonato in questa maniera e quel legame è rimasto? Quanti di noi hanno detto: sì, io ti perdono, e quel legame è rimasto? È stato un frutto dell'emotività, perché poi dentro di te ancora c'era qualcosa. Perché? Qual è la differenza fra perdonare e amare in maniera emotiva o umana e invece con l'amore di Dio? Quando tu perdoni in quella maniera che la prima, ti aspetti sempre qualcosa in cambio, è un passo dell'altro. E siccome quell'altro non lo fa, tu ricominci da capo nel risentimento, nell'ira, nell'angoscia e ti vai da capo a mettere nella prigione di Lazzaro, dove stai bene, perché vedi che l'altro, che tu l'hai fatto e l'altro non ha corrisposto. Ma questo è amore non agapeo, e neanche fileo e neanche eros, è una schifiezza. Non lo posso definire, non è amore, è terra terra, è sentimentalismo, è quello che tante volte noi mariti abbiamo per le nostre mogli e le nostre mogli hanno per i nostri mariti: se tu non cambi io non cambio, se tu non fai io non faccio, se le minacce praticamente stanotte te la faccio passare in bianco se non fai quello che io faccio, che io voglio. E beh, questo che cos'è? Amore di Dio, scendi su di noi. Comprendete? È ancora la nostra anima, è ancora quel Lazzaro che grida che ancora non è morto. Ma arriva un momento in cui nel regno dell'impossibile della tua mente arriva qualcuno che è il Dio del possibile e ti dice: nulla è impossibile a chi crede. Ma a chi crede cosa? In quell'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori. Se è sparso nei nostri cuori, significa che lo devo trovare. Non c'è bisogno di cercarlo. Tu puoi pensare che quell'amore è qualcosa che Dio ancora deve mettere. Ti può scioccare sapere una cosa, fratella, sorella, cara, carissimi? Dio l'ha messo e l'ha fatto non ieri, non avantieri, come diciamo noi a Palermo, non il giorno che tu ti sei convertito, l'ha fatto 2000 anni fa. Quando? Quando Gesù, morto in croce, guardando i suoi nemici, guardando le persone che l'avevano spogliato e umiliato, guardando coloro che si stavano dividendo le sue vesti mentre lui stava agonizzando per te e per me, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Amen? Ed è lì che devi guardare, è a quel tipo di amore che ti devi rivolgere. Sento le sofferenze di qualcuno in questo momento e lo Spirito Santo ti sta dicendo e ti sta invitando: guarda la croce, guarda quel Dio che ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Prendi la mano di Gesù in questo momento e di: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quella mano è davanti al sepolcro e ti dice: esci, esci, esci fuori e guarda a colui che hanno trafitto. Amen. E questa è la prima direzione. Esiste un regno dove tutto diventa possibile. Ed è il regno di Dio. Amen? Il regno di Dio è il regno dove tutto diventa possibile. C'era un canto che diceva, infatti: posso amare, perdonare e dopo dimenticare. Posso fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. E poi come continuava? E trovare la forza per ogni ti. Grazie, noi siamo del vecchio stampo, ce li ricordiamo. Posso amare, perdonare, vedete, poi questa è la prima parte, guarda la croce, poi guarda agli altri. Trovare la forza, non soltanto per ogni dì, ma per fare cosa? Per servire, per dare, per lavorare per il regno di Dio. E il regno di Dio è il regno del possibile. Amen? Tutto è possibile a chi crede. E questo regno esiste in ognuno di noi. Esiste nel mio cuore, perché già il regno di Dio, dice la parola di Dio, è nei nostri cuori, ma devo collaborare con lo Spirito Santo, ubbidendo a quel richiamo che da fuori il sepolcro mi dice esci fuori e seguimi, e farla arrivare alla mia mente. Perché il regno di Dio, attraverso il rinnovamento della mia mente, deve entrare anche qua. Perché il combattimento che io ogni giorno, se guardare tutte le ferite che ho avuto, o se guardare Cristo che mi dice di andare avanti verso il mondo, è qua, nella mia mente. Non è nel mio cuore. Il mio cuore è libero. È qua. E questo regno di Dio, che cos'è? Consiste in pace, amore e gioia nello spirito. Perché la Bibbia dice che quando andiamo nella carne, coloro che sono carnali non ereditano il regno di Dio? Non perché se ne vanno all'inferno quando muoiono, ma perché non ereditano le promesse del regno di Dio e non vivono nella pace, nella gioia e nell'amore dello spirito. Il diavolo viene per uccidere, ammazzare e distruggere, e la prima cosa che il diavolo fa è rubarti il regno di Dio. Come? Facendoti credere che tutto quello che tu hai subito nella tua vita è stato Dio a farlo, mentre invece è stato lui a farlo. Il diavolo è entrato dentro casa tua, il diavolo è entrato dentro la tua vita con la maschera di Gesù Cristo, facendoti del male e facendoti credere che era Gesù a farlo. Ma guarda bene quello che è successo, perché lui ha una maschera che è a forma di Gesù, ma dietro di lui c'ha la coda. Non lo so se ha la coda, ma è tanto per dire. C'è sempre qualcosa che lo rende riconoscibile. Perché? Perché riconoscerete il frutto dall'albero. Cioè, riconoscete l'albero dai frutti. Se il frutto non è pace, amore, gioia nello spirito, quella è un'opera diabolica, anche se lui si è messo la maschera di Gesù Cristo nel farlo. Sapete, i nazisti erano così amorevoli quando stavano per uccidere gli ebrei. Gli facevano pure il sorriso. Il diavolo è così. Uccide e nel frattempo sorride. Uccide e nel frattempo ti dice è colpa di Gesù che è successo quello. Uccide e nel frattempo ti dice qualcosa che questi uomini dicevano. Scusate, mi sto ricordando che c'era un'affermazione di questo genere quando ecco qua. Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E quante volte noi abbiamo detto, quando siamo stati feriti, Signore, dove eri? Se tu fossi stato qui, questa cosa non sarebbe successa. E ancora un'altra affermazione era stata data. Non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questo non morisse? Ma sapete, c'è una legge spirituale che dobbiamo capire. La Bibbia dice che il mondo giace nel maligno. C'è un'opera di distruzione che il diavolo vuole fare nella vita di ogni uomo. Il mondo ancora non è sotto il controllo di Dio, è sotto il controllo del nemico. Ficchiamocelo in testa. Tutto quello che accade di negativo non è opera di Dio, è opera del demonio. Tutto il male che tu hai ricevuto non è opera di Dio, ma Dio non può ancora intervenire con tutta la sua piena potenza di restaurazione nel mondo fino a che la sua Chiesa non ha illuminato il regno di Dio in ogni creatura. Amen? Poi ci sarà un altro tempo in cui Gesù tornerà e sottoporrà ogni cosa sotto i suoi piedi. Amen? Tutto. E non ci sarà più pianto, e non ci sarà più lacrima, e non ci sarà più colui che ti ferisce, ma tutti saranno vinti dall'amore di Dio. Ed è a questa speranza che il Signore vuole farti guardare stamattina. Perché questa speranza fa crescere la nostra fede. E allora torniamo dentro quel sepolcro e andiamo verso la conclusione. Questa potenza della resurrezione che dentro di noi sembra arrivato a un certo punto che non abbia o che non abbia provocato nessun effetto dentro di noi. Perché? Perché dobbiamo seguire Dio in due direzioni. Seguirlo nell'assecondare la sua opera di trasformazione, ma poi c'è le mie pecore ascoltano la mia voce, la riconoscono, la sentono, sanno che sono io e mi seguono. Qual è la seconda direzione? Gesù incontrò i suoi discepoli un giorno delusi, stanchi. Non avevano pescato nulla. la delusione era su di loro. Sì, ha detto, c'è stata le reti, voi sapete che è avvenuta una pesca miracolosa, ma non è qua il punto. Il punto è che lui ha detto, seguitemi e io vi farò pescatori d'uomini. Amen? Come? A persone deluse, a persone ferite? Sì, cari miei, perché la croce è una posizione di due lati, uno verticale e uno orizzontale. Mentre tu guardi Dio, Dio ti guarisce, Dio ti fa guardare al mondo per portare guarigione. Non è un'opera che prima c'è una prima parte e poi c'è una seconda parte. I due pali incrociano e sono contemporanei. C'è un centro in cui devi prendere una direzione e poi un'altra direzione, verso Dio e verso il mondo. Non esiste il pensiero, prima sono guarito e poi servo. Questo è ancora terreno animale diabolico. Mentre io sono guarito, io porto guarigione agli altri. Anzi, ti faccio vedere che mentre tu fidi la tua mente a portare la guarigione agli altri, mentre tu guarisci gli altri, il tuo cuore guarisce contemporaneamente. Amen? Questo è quello che Dio ha fatto in ognuno di noi. E andiamo al terzo punto. Non bastava, perché questo povero Lazzarone finalmente qualche passo l'ha fatto. E magari tu stamattina qualche passo lo stai incominciando a dire, stai incominciando a dire sì Signore, voglio avere fiducia in te. Incomincio a uscire dal recinto in cui mi sono chiuso e voglio vedere la tua mano e seguire. Va bene, però c'è qualcosa che succede, che ti senti impedito nei movimenti. Perché? Perché ci sono le bende, i legami. Cosa sono le bende? Le bende sono tutte le tue paure. La paura di sbagliare, la paura di non farcela e di fallire di nuovo, la paura da capo di essere delusi, la paura addirittura verso Dio. Dio ci sta spingendo come Chiesa ad avere un livello di fede che produce un'azione e noi abbiamo paura, forse molte volte, no Signore ti prego, abbiamo visto i risultati in altre parti dove come sono diventati così estremisti e blocchiamo il movimento dello Spirito Santo. No, bello questo recinto di calma, di oasi, di rivelazione, dove nella rivelazione ci sono soltanto io e Dio. Ma che cos'è questo spingere verso il discepolato, spingere verso il mondo, spingere verso di qua, spingere... Non ti preoccupare, non ti spinge nessuno. Perché verrà un giorno che è Dio che ti farà andare verso il mondo. Quando? Quando scoprirai l'amore di Dio che è sparso nei nostri cuori. Amen? Perché io sto predicando in questa maniera? Se voi mi conosceste bene, e coloro che sono vicini a me lo sanno, questi temi 7 anni fa io li avevo seppelliti nella tomba. Non li volevo più sentire, non li volevo più predicare, perché sono stato deluso, le mie aspettative erano state deluse, le mie aspettative in quello che ho fatto, in come mi sono dato in quelle chiese dove ero prima, sono tutte state deluse. I miei sogni sono stati infranti. Ma c'è stato un momento in cui ho dovuto comprendere che non era sbagliato quello che era scritto nella parola, ma che erano sbagliati certe volte i concetti umani. Noi come uomini possiamo sbagliare, possiamo fallire, possibilmente potremmo anche sbagliare in quello che oggi stiamo proponendo alla Chiesa, ma c'è un messaggio di Dio comunque che è infallibile e se io scopro il cuore paterno di Dio e il cuore d'amore di Dio, io non posso sbagliare perché l'amore vince ogni cosa. Amen? E quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere aperti, semplici, astuti, sentire consigli, ma non avere paura. Quando io ho lasciato la paura, a poco ho incominciato a riprendere un serbatoio che avevo acquisito in 25 anni, a rivederlo in un'altra maniera, con una grande parola davanti che non erano più opere, legge per ottenere, ma grazia e amore per avere la forza di fare. Amen? Perché quella forza viene da Dio. Quindi non è sbagliato il messaggio, è quello che metti davanti al messaggio che è sbagliato. Se metti per arrivare ci vuole legge, forze umane, sacrifici umani, eccetera. No, sacrifici umani. Sacrifici umani, tra virgolette. Allora vai nell'estremismo, dove la fede diventa un'opera dove tu, siccome devi produrre per forza un risultato, quando non lo ottieni, incominci a colpevolizzare gli altri. Ma se la fede è equilibrata, sapendo che c'è una volontà di Dio e che noi non possiamo con la nostra fede cambiare la volontà di Dio, ma che dobbiamo, le mie pecore ascoltano la mia voce, quindi è tutto collegato a ciò che Dio ha detto e che ciò, nella sua parola, a tutto ciò che Dio ti dirà strada facendo, allora tutto sarà possibile a chi crede. Ma molte volte il problema è che noi con la fede vogliamo fare le nostre opere e vogliamo produrre i nostri risultati, e così si va all'estremismo. Ma se io voglio conoscere il cuore di Dio, voglio capire cosa Dio vuole fare, sappi che nel cuore di Dio c'è sempre quella croce che è nella sua chiesa, dove crea e vuole creare questo ponte tra il mondo e il cielo, dove le benedizioni del cielo possono scendere sulla terra attraverso la croce di Cristo, ma dentro questa croce non c'è più Cristo, chi c'è? Io sono stato crocifisso con Cristo, ci sono io, non c'è più Lui. Amen. E significa che non devo stare soltanto qui, ma devo anche stare lì, ma con quell'attitudine però di essere sempre appeso in quella croce, cioè dove io umilio me stesso, umilio le mie aspettative, non voglio più servire secondo il tuo modello, il mio modello, Signore, ma secondo il tuo modello, non voglio servire più secondo la mia mente e i miei pensieri, ma secondo i tuoi pensieri e la tua mente. E allora, una volta che tu comprendi questa rivelazione, c'è un comando che Gesù dice: scioglietelo e lasciatelo andare. A chi lo dice questo? Comprendetemi, Gesù sta dicendo questo alla Chiesa, ma chi dà l'ordine di sciogliere la sua Chiesa per lasciarla andare? Tan tan, plim plom, annunzio della giornata, c'è qualcuno che si è perso nella via qui accanto, no. Nella Chiesa Dio ha dato i ministeri, i discepoli e i membri. I ministeri sciolgono i discepoli sciolgono i membri sciolgono il resto della Chiesa che ancora non si vede membro. Ripeto? Forse devo ripetere, non mi avete capito. I ministeri sciolgono i discepoli. I discepoli sciolgono i membri sciolgono il resto della Chiesa, i visitatori. I visitatori e tutta l'intera Chiesa poi sciolgono il mondo. Amen? È sempre di livello in livello. E stamattina io voglio fare una cosa, tra poco, pregare il Signore che sciolga interamente le nostre vite e poi pregare per tutta la Chiesa affinché sia sciolta dalle pende. Amen. Livio, sali. Ti sciolgo in anticipo. Accompagnami un poco con un po' di musica. Io lo so che in questo momento quello che ti sta passando per la tua mente è difficile, impossibile. Ricordati sempre una cosa: tutto questo senza la rivelazione della grazia di Dio non sarà possibile. E la fede ti serve per prendere i benefici che la grazia di Dio ha già provveduto in Cristo. In Cristo tu hai pace. In Cristo tu hai amore, in Cristo tu hai gioia, in Cristo tu hai forza. Tempo fa, quando la mia bambina ha avuto quello che ha avuto, è stato forse uno dei momenti più brutti della nostra famiglia. E là dovevo scegliere, avevo due strade. Uno, avercela da capo con Dio e dire: Signore, io mi sono rimesso in gioco e tu hai permesso questo. E pensate che era una strada che era molto facile a prenderla, perché nelle prime due ore dopo che ho avuto la notizia era lì davanti a me. Ma che stai a servire Dio e la sua Chiesa quando dopo due settimane della tua ordinazione vedi che bel regalo ti ha fatto il Signore? L'altra era fidarmi di Lui in una maniera che non sapevo come. Ora vi voglio fare capire qual è il segreto che ci ha dato la forza a me e a mia moglie di sopportare tutto quello che abbiamo sopportato in quel momento. Non ho chiesto una guarigione. Non ho chiesto all'inizio niente di tutto questo. Ogni momento il Signore mi parlava, anche in quel momento quando, sapendo la notizia, ho avuto tipo una fitta al cuore come se mi stava scoppiando. E in quel momento il Signore mi diceva, non lo so perché, ma mi dava sempre queste parole che mi rivolgeva verso il Calvario. E mi diceva, questo è il dolore che io ho provato nel momento in cui mio figlio era là. E non lo so perché, ma qualcosa stava cambiando. Tutto quello che ho predicato in tutti questi tre anni qua dentro diventava così reale e così vicino. Il Signore mi stava dicendo, questo è il dolore che tu devi avere per ogni persona che è nel mondo. Sì, Signore, ma perché lo devi fare provare proprio attraverso mia figlia? Perché io l'ho provato per il mio figlio. Era tremendo. Ma il Signore mi stava dicendo, ti devi arrendere. Mi ha ricordato un messaggio che avevo predicato all'inizio di quest'anno, Gesù nel Getsemani. Ho preso Alessandra e gli ho detto, Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà. La mia volontà tu la sai qual è, io la voglio viva. Ma se la tua volontà non è in accordo alla mia volontà, tu mi darai la forza e la fede di sopportare questo e continuarti a servire. Era a casa del pastore. Il pastore mi disse, siccome avevamo il culto dei giovani, vuoi che vengo io a predicare stasera? E io ho detto no, se vuoi venire accompagnami, perché non so quanto parlerò, ma parlerò io. E ho continuato per tutti quei mesi a servire, a predicare, eccetera. Certo, il peso c'era, ma perché c'era quella resa totale nel comprendere che Dio mi avrebbe dato la fede e la forza per accettare qualsiasi sua volontà. Quando nel mio cuore si è arreso questo, e quindi in un certo senso ho lasciato Alessandra nelle sue mani, ricordo che scrisse al pastore Giovanni una frase che gli ho detto, mi sembra di averla persa. E lui mi ha risposto, no, l'hai solo affidata. Non è ancora finita. E siamo arrivati a Genova con questa aspettativa. Dentro di noi c'era la pace di Dio, ma non perché avevo chiesto un miracolo, perché l'avevo affidata a Lui. Comprendete? Nel mio cuore io pregavo per un miracolo. Ogni sera quando andavo nel letto della bambina pregavo per quello. Però io l'avevo affidata a Lui e ho detto, Signore, io mi arrendo alla Tua volontà, qualunque essa sia. Quando c'è stato l'intervento, come voi sapete, sentivamo la presenza di Dio dentro quel luogo e poi è arrivata la notizia che tutto era andato bene, che i medici non avevano riscontrato più quello che avevano detto, cioè il tumore, eccetera. E in quel momento è successa un'altra cosa. quando noi abbiamo lasciato la bambina in sala operatoria, che se la sono portati perché era stonata dal farmaco che gli avevano dato e canticchiava con le infermiere le tagliatelle di nonna Pina, eccetera, ancora lì la sensazione di impotenza, di non poter fare niente, e ancora lì Dio che parlava era la stessa situazione in cui ero io nelle 3 ore di oscurità nel Calvario. Non potevo fare niente per il mio figliolo. E io dicevo: Signore, ma perché mi devi fare passare per il Calvario? Sapete, io credo che il Signore ha ultimato qualcosa di guarigione dentro il mio cuore in quel momento. C'erano tante paure che io avevo. La paura di convivere con le malattie, la paura di convivere con i dolori che ancora oggi ho. E in confronto a quello che ho dovuto affrontare, i miei dolori, le mie cose, mi sono sembrate niente. Oggi il Signore, ho compreso che mi ha fatto fare un cammino verso il Monte Moria per sacrificare il mio ultimo Isacco. Alessandra era la cosa che più temevo. Forse ho pure peccato nei confronti della mia prima figlia, perché ci sono state sempre delle parole di continuità ministeriale fra me e lei, e Dio mi ha portato sul Monte Moria a dire: sei pronta a ridarmela indietro? Sapete una cosa? Quando io ho fatto quel passo, Signore, io te l'affido nelle tue mani, ero pronta anche ad accettare un altro verdetto. Ma proprio questo è stata la forza che mi ha dato la vittoria, perché ho acquistato ancora più fiducia in Dio. Amen? Ho acquistato ancora più fiducia nelle sue promesse. Ho acquistato ancora più fiducia in quello che Lui è. E io so che ho imparato a capire che il tempo su questa terra è poco, ed è tutto nelle mani di Dio, e che io non posso sprecarlo più. Amen? E questo mi porta ad uscire dalla tomba e mi porta a chiedere agli altri: per favore, scioglietemi dalle bende, perché non voglio più perdere tempo. Amen? E questo è quello che mi sta dando la forza di riprendere certi messaggi. Io non ho più predicato queste cose, ne ho cominciato a predicare da 2 mesi a questa parte. Perché? Perché so che prima di uscire dalla tomba devo essere io, affinché gli altri possano uscire dalla tomba. Amen? E così tu sai che se hai delle persone che vuoi far uscire dalla tomba, il prima di uscire dalla tomba devi essere tu. Lo sai come Dio ti fa uscire dalla tomba? Scusate se mi sto dilungando, ma sento molto un po' l'unzione. Ora ti faccio vedere. E devi essere pronto un attimo. Sì, qua. Ok, grazie. Ora ti faccio vedere una cosa. Quello che Dio farà in te, dentro di te stamattina, lo incomincerà a fare e lo porterà a termine. Lei è dentro questa tomba. Ha ricevuto e ha sentito la voce di Dio che la chiama ad uscire. Ma ancora non ha la forza, non ha la forza di uscire, perché le bende sono attorno a lei. E queste bende si chiamano paura, delusione. E in queste bende ci sono ancora le cicatrici di quello che gli altri hanno prodotto nella sua vita, o di quello che addirittura pensa che Dio ha prodotto nella sua vita, fino a che Gesù non entra proprio qua dentro e la prende per mano e gli fa vedere le bende una per uno. La prima benda, la seconda, la terza, e glieli scioglie uno per uno, la prima, la seconda, la terza, e dopodiché la prende per mano e incominciano a camminare insieme. Amen? Questo è quello che Dio fa per te. E ora io ti voglio sfidare stamattina: afferra la mano di Dio. Vuoi essere sciolto dalle bende? Incomincia ad avanzare verso la mano di Dio. Se tu ti senti con le bende, incomincia a camminare. Lazzaro l'ha fatto, incomincia a venire. Vuoi essere liberato? Esci dal tuo posto, vieni qua, forza, coraggio, coraggio. Non avere paura, non avere paura. Abbatti le bende della tua delusione. Afferra la mano di Dio stamattina. In questo momento io non farò niente per te. Le mie pecore ascoltano la mia voce. È la voce di Dio. È una voce che ti dice: guarda, guarda colui che ti ha fatto del male, guarda colui che ti ha imprigionato, guarda colui che ti ha buttato dentro quella tomba, e incomincia a perdonarlo, o incomincia a perdonarla. Richiedi l'amore di Dio in questo momento dentro di te, richiedi l'amore di Dio dentro di te, richiedi l'amore di Dio dentro di te. Ora ho bisogno di un aiuto. La prima linea, tutti quelli della cellula del pastore Mauro e di Daniela, per favore. Piero, anche tu non ti preoccupare, lascia il mixer, non succederà niente. Ok, mettetevi qua. Qua, 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 qua. Tranquilli, tranquilli, guardate, guardate ognuno di loro, fissateli. Io intanto voglio pregare per tutti voi, per tutti voi che ora dovete ministrare, e chiedo al Signore in questo momento, fa sì che mentre loro ministrano possano sentire la libertà dello Spirito. Libera l'unzione profetica, Signore, sulla loro vita. Libera, Signore, l'unzione di rivelazione, Signore, e sciogli anche su di loro, Signore, le bende della delusione, le bende, Signore, che ancora tengono prigionieri anche le loro vite, Signore. E ti prego, Signore, restaurazione per la tua Chiesa. Cristo rompe le catene, Cristo scioglie le bende. Guardate ognuno di loro, incominciate ad osservarlo come se fosse vostro figlio o vostra figlia, e chiedete: Signore, prima che io ministri, dammi la possibilità di sentire l'amore di Dio per lui o per lei, affinché andate a ministrare con quel sentimento, perché solo quel sentimento di amore potrà sciogliere le bende della loro anima. C'è tanto bisogno di amore, c'è tanto bisogno di restaurazione. Andate.